niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io sono stato portato a mettere, allora mi scomodo, non mi potete fare niente, c'è, sapete che vi dico, sapete che vi dico, che andate a piare tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.
Allora, puntata numero 5 di Bianco, Rosso e Giallo Blu. Questa è sempre la parte più difficile, quella di salutare, e io lo faccio sempre allo solito modo. Sono ancora una volta Beppe, e anche questa puntata qui in studio c'è un ospite col quale scambiare due chiacchiere, parlare di tanti argomenti legati a Parma, ma non solo. Quindi ci sarà un'intervista più o meno seria con quello che Pio e Amedeo definirebbero, definisco anch'io, un amico. Però ve lo presenterò fra pochissimo, perché come al solito noi dobbiamo partire con la musica, la sua musica, quella scelta dal nostro ospite, un classicone, lui l'ha definito quando me l'ha detto, e partiamo subito con Bob Marley, Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a cord that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right.
Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up,
jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
we gonna
do?
Stand up for our
right, yeah.
So you better get up,
stand up
in the
don't
morning.
Give it up,
stand up for your right.
La prima canzone era di Robert Nesta Marley, che è scomparso nell'81, siccome devo far vedere che so, sono andato su Wikipedia anche a cercare delle informazioni, il nome completo. E questa appunto era la prima canzone scelta dal nostro ospite, che vi presento subitissimo. Lui è Luca Marola. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Allora, Luca, parmigiano di quasi 37 anni, lo devo dire.
Portati abbastanza bene.
Benissimo.
Grazie.
E le sue giornate sono piene, perché Luca fa tante cose. È attivista del movimento radicale e portavoce dell'associazione radicale Certi Diritti, e dopo ne parliamo, e presidente di un'associazione di commercianti dell'Oltretorrente che si chiama Dedla dell'Acqua, e io l'ho detto in un parmigiano che le fa veramente cagare, ed è titolare di un'attività che si trova in piazzale Picelli che si chiama Canapaio Ducale. E noi partiamo da qua. Canapaio Ducale, Luca, che cosa commercializza? Che attività è?
Ma intanto il Canapaio Ducale ormai esiste, tutti lo sanno, sono già passate almeno 3 generazioni di fumatori di cartine, diciamo, perché esiste dal 2002, quindi sono 12 anni e presto si festeggiano appunto i 12 anni del negozio. Quindi è un negozio, uno dei primi in Italia effettivamente, dove si commercializzano prodotti o derivati dalla canapa, sapendo appunto come la pianta di canapa si usa tutta e si trasforma, quindi sia per, non so, tessuti piuttosto che olio del seme per prodotti alimentari o cosmetici e così via, o si tiene in negozio, che poi è il core business del Canapaio Ducale, i semi, quelli che si dice da collezione, che poi non ho ancora conosciuto un collezionatore di semi di marijuana, comunque semi di marijuana, e tutto quello che serve per coltivarla. Questo è anche periodo di semina, di semina, come tutti gli anni uso anche la vostra radio per fare gli auguri a tutti di buona semina e felice raccolto. Quindi il canapaio in Piazza Le Picelli c'è da 12 anni e si occupa di queste cose. Ovviamente non è esclusivamente un'attività commerciale, ma è un'attività che fa politica con altri mezzi.
Esatto, perché sul sito del Canapaio Ducale, insomma, viene definita non una semplice bottega, ma è qualcosa di più.
Sì, il sito, quando non mi viene chiuso dai carabinieri.
Perché è successo 2 anni fa? L'ultima volta.
C'è la fase alterne, la seconda, sì, l'ultima volta 2 anni fa, poi me l'ha ridato, tutto pasticciato, è un casino rimetterlo a posto, insomma, quindi il sito è un po' bloccatello adesso, diciamo la pagina Facebook è un pochettino più aggiornata. Comunque
non è una semplice bottega, cioè ci sono libri sulla cosmetica a base di canapa, libri su manuali di coltivazione, prodotti e profumatori, però diciamo non è una semplice bottega, ma è qualcosa di più.
Esatto, perché comunque si occupa di prodotti legati a una pianta che è da decenni comunque diciamo nell'occhio del ciclone, ecco, quindi si può affrontare il tema da punti di vista differenti, che sia l'antiproibizionismo piuttosto che adesso la questione cannabis terapeutica. Insomma, è una pianta che da sempre fa discutere. E anche il negozio nel suo piccolo ha fatto discutere parecchio in questi,
quindi insomma il tema
anni.
Di questa puntata è chiaro, siamo partiti con Bob Marley, parliamo del Canapaio Ducale. Luca,
finiremo facendoci
anche
una canna. Qua si può fumare, mi hanno detto, come Radio Radicale. Questa
potevo
è l'altra
fare
radio
la
dove si può fumare.
La battuta facile facile è dire che Luca è venuto con una busta di insalata, ma non la faccio, non la sto facendo.
Esatto, però perché è muschio del presepe.
Parliamo però di questo, insomma, se ne parla tanto. E al momento qual è la legislazione italiana in materia di stupefacenti e cannabis?
Sì, beh, ecco, stiamo vivendo dei momenti molto interessanti e molto positivi, ecco, diciamo che la situazione è molto liquida. Pochi mesi fa, finalmente, la Corte Costituzionale è intervenuta sul dispositivo legislativo, ossia la legge Fini-Giovanardi, cassando le due parti più controverse e più criminogene, diciamo noi antiproibizionisti, da prima ancora che venisse approvata, ossia hanno bocciato la non distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, e tutto il dispositivo legislativo è stato, diciamo, cassato per il semplice fatto che essendo stato presentato come decreto non ricorrevano diciamo le caratteristiche di necessità, urgenza e soprattutto nuovo tema teorizzato dalla giurisprudenza, uniformità di argomento. Ricordiamoci come la legge sulle droghe, quella Fini-Giovanardi, è stata introdotta in coda al decreto sulle Olimpiadi invernali di
Torino.
2006,
esatto. Sì.
Quindi è una porcheria tutto quello, è una porcheria che un tema che incide così tanto sulla società non sia stata nemmeno discussa dall'organo competente, ossia dal Parlamento, ma è stata approvata per via di decreto. E i tempi della giustizia e della politica sono abbastanza lunghi, ma appena un avvocato ha posto la questione di legittimità costituzionale durante un processo, perché in Italia si fa così, è partito l'iter che ha portato appunto alla abrogazione della tematica dell'argomento che ha tenuto in, che tiene in piedi quella legge, per cui oggi come oggi si ritorna alla legge precedente. Non c'è molto da festeggiare, perché insomma anche la legge precedente era una signora legge bella cazzuta e bella proibizionista, proprio derivava perché è stata approvata nel 90, quindi proprio eravamo in piena lotta alla droga con Reagan e la moglie Nancy, che dicevano non fatelo. E quindi lotta alla droga parte negli Stati Uniti con Reagan, Craxi, il più americano dei presidenti del Consiglio europeo, la fa subito sua senza se e senza ma, e quindi è l'ultima legge europea così dura e così, diciamo, così ignorante, insomma.
Quindi siamo tornati alla legge del 90, la Iervolino Vassalli, giusto?
Esatto.
Chiudo ad oggi, in Italia, consumare un illecito, vendere o regalare un reato. Ho detto una cavolata?
No, hai detto abbastanza bene. Diciamo che con la legge Iervolino-Vassalli, quella precedente, ora in vigore, emendata da un referendum radicale, guarda caso, nel 93, quindi i radicali raccolsero le firme nel 93, si fece questo referendum e gli italiani abrogarono le norme che rendevano reato penale il consumo, la cessione di sostanza stupefacente. Quindi la legge ora è così, senza la parte penale. Quindi diciamo che si reintroduce il concetto di modica quantità. Modica quantità più le due tabelle separate tra droghe pesanti e droghe leggere fanno sì che di fatto il consumo, la detenzione, la coltivazione, la cessione di quantità considerate a uso personale, non necessariamente deve essere un giudice come nella legge Fini-Giovanardi a certificare che l'uso è personale, ma c'è il dispositivo legislativo che fa capire questo. Quindi tutto ciò che è a uso personale non è reato penale, ma è soltanto reato amministrativo. Non è poco comunque, anzi si potrebbe benissimo dire che nel reato penale, per come è organizzato in Italia, l'individuo ha molte più garanzie rispetto ad esempio alle sanzioni del diritto amministrativo, dove spesso la stessa persona, cioè il prefetto a cui tu devi fare ricorso per appunto gli aspetti dei reati amministrativi, quindi hai più garanzie.
Ok.
Nel penale comunque
ne parliamo fra poco, facciamo adesso una piccola pausa, sempre musica scelta da te, questi sono gli Apri la Class, ricominciamo,
tanto noi accendiamo allora.
Ricominciamo
Gli Appella Class, mi stavi spiegando prima che questo CD dove c'è questa canzone è in parte anche merito tuo.
Beh sì, è nato casualmente. Cioè, intanto l'estate prima di aprire il negozio ero giù in Salento e tutte le radio locali trasmettevano questa canzone, ma a qualunque ora del giorno e della notte. Poi tornati a Parma, si apre il negozio. In quell'anno lì, visto che studiavano a Parma, qualcuno di loro studiava a Parma e diciamo che frequentavano comunque saltuariamente il negozio, mi avevano chiesto di finanziare la stampa del primo CD. Per cui, guardando il vecchio materiale così, c'è il primo CD della Prella Class con sopra il login del Canapaio Ducale. Ma qua si va indietro al 2002 o 2003, grosso modo.
Ok, abbiamo fatto anche un po' di storia. Allora, tra le sul sito internet sempre del Canapaio Ducale c'è scritto "L'erba non fa male". Il dibattito che è sempre...
No, l'erba non fa niente, speriamo non si annoi.
Allora, ho sbagliato, io ho letto "l'erba non fa male". Va bene, comunque mi serviva a me questa frase, perché... perché uno dei dibattiti che si sta aprendo in questo periodo, che però è sempre quello, è sull'uso terapeutico della marijuana. Ci sono alcune regioni che stanno legiferando in questo senso, Puglia, Abruzzo, Toscana, l'ultima l'Umbria ad aprile, e insomma anche con i rispettivi servizi sanitari regionali si sta cercando un po' di trovare un nuovo sistema, un nuovo metodo per utilizzare la cannabis. Secondo te, prima di tutto in Emilia Romagna ci sono, non so, qualcuno ha detto "ma perché anche noi non facciamo una roba del genere?" E poi ti chiedo, spesso anche un po' banalmente si dice che in Italia, con la imponente presenza della Chiesa, fare interventi di questo tipo diventa molto difficile. È solo questo oppure ci sono altre ragioni?
Allora, un po' complessa la domanda, hai messo dentro un sacco di roba. Intanto penso che la Regione Emilia-Romagna abbia approvato la legge sull'utilizzo medico della cannabis, ma mancano i decreti attuativi, quindi siamo in una sorta di limbo. Sì, le regioni ormai con una frequenza molto alta, ma anche regioni di centrodestra, quindi non riguarda più la parte politica, tipo il Veneto ha la legge sulla cannabis terapeutica. Quindi sempre più velocemente la maggior parte delle regioni stanno adottando le norme, appunto, per far sì che all'interno del sistema sanitario regionale si possa utilizzare cannabis o derivati della cannabis, questo sì, ma questo perché comunque il materiale scientifico così dimostra che i principi attivi della cannabis possono effettivamente essere utilizzati o come terapia del dolore o addirittura curare determinate patologie, ecco. Ad esempio, la notizia che ha creato più scalpore è la penultima regione, quindi l'Abruzzo, perché è stata posta sui giornali nella maniera opposta e positiva rispetto alle altre. Fino all'Abruzzo il governo, di destra o di sinistra che fosse, si è sempre opposto alla approvazione della legge regionale sulla cannabis terapeutica di ogni regione e ha perso tutte le volte. Con l'Abruzzo il Consiglio dei Ministri ha deciso di non opporsi alla legge regionale e questa è stata la notizia, quindi il governo non si oppone alla cannabis terapeutica e ha creato questo un fenomeno folle, cioè inaspettato soprattutto, al punto tale che anche a Parma medici, ad esempio Caccavari è quello che più sta seguendo questa cosa e si sta organizzando, l'Ordine dei Medici e l'Associazione Savini, quella di Caccavari, dovrà organizzare per il 15 di maggio un convegno aperto ai medici sull'utilizzo terapeutico della marijuana, ad esempio, e ho perso il filo. No, la questione è Chiesa. Non credo che... non è tanto il fatto che qua ci sia il Vaticano e quindi non si fanno norme, diciamo, più legate alla libertà dell'individuo. Penso che c'è chi sia e chi voglia essere più realista del re. È la classe politica che crede, cerca, pensa di ottenere vantaggi, ovviamente dal punto di vista elettorale, facendosi vedere molto più cattolici praticanti con, diciamo, il culo degli altri, e per questo prendere i voti. Il grande problema, ad esempio, la questione più cruda e più bestiale è stato parecchi anni fa, c'era la Turco, ministro della sanità, ecco, le terapie del dolore, sì. No? Quindi l'utilizzo di morfine oppiacei per le terapie del dolore. Si è visto e verificato come l'Italia fosse il paese più indietro, è più arretrato per l'utilizzo di morfine oppiacei per alleviare, eliminare il dolore di certe malattie, per malattie croniche e malati cronici. C'è, tu donna partorirai, non so, col dolore, nel sangue, nel dolore o nella sofferenza, quelle robe lì, ecco, questo esiste e sta alla base del tu sei malato, devi soffrire tanto perché tanto poi guadagni il regno dei cieli, ecco. Ma le leggi non le fa il Vaticano, la fa la politica. Ci sono esempi, ad esempio in Spagna, paese cattolico tanto quanto, il matrimonio omosessuale è passato. Sì, ci sono stati i vescovi, non gli scout hanno mandato davanti, ma i vescovi erano alle manifestazioni e hanno indetto le manifestazioni contro il matrimonio omosessuale. C'è, non è successo niente, la Spagna è ancora lì e tutti
e quindi,
sono felici,
insomma,
e contenti.
C'entra fino ad un certo punto, però adesso...
è il recepire, parliamo di attivi e passivi, no, nella seconda parte di trasmissione si parlerà di questo, però è chi recepisce, ok? Chi recepisce il problema, non chi dice non bisognerebbe fare, quindi non è la Chiesa, ma chi accoglie e la trasforma ancora più grandemente il diktat della Chiesa.
Comunque, diciamo, il filone che bisognerebbe prendere, insomma, è questo qua, trovare un sistema che cambi le regole sull'utilizzo della cannabis e... con le istituzioni, quindi in questo caso le aziende sanitarie, comunque in maniera controllata, ecco, non lasciare tutto così alla libertà della persona, perché magari uno può esagerare, poi arrivano quegli effetti collaterali, magari ne parliamo anche dopo. E l'altra domanda che ti faccio, qual è la differenza tra marijuana, sigarette, alcol, gioco, quindi che sono ludopatia, dipendenza dal gioco, perché vengono affrontati in maniera diversa tutti questi argomenti?
Allora,
difficile.
Sì, beh, legato ovviamente alla dipendenza, tutti questi diciamo prodotti o fenomeni, no, prodotti, il gioco piuttosto che la marijuana o il tabacco, così, creano dipendenze. Dipendenze a livelli e gradi diversi, cioè la dipendenza psicologica e quella fisica, ok? Tipo il gioco d'azzardo è pura dipendenza psicologica. Negli studi, tornando alla marijuana, negli studi fatti fino ad oggi, allora, non dovrebbe esistere una dipendenza fisica da marijuana, da alcol sì, da tabacco, da nicotina sì. Può esistere, in casi comunque limitati, una dipendenza psicologica. Quindi l'elemento comune è questo. Poi ci sono anche molti elementi che invece distinguono i vari fenomeni. Ad esempio, che cosa è sotto il monopolio dello Stato e che cosa non lo è. Che cosa è un reato e che cosa invece non lo è. Che cosa viene agevolato addirittura dallo Stato e che cosa viene penalizzato. Quindi da qua si può veramente fare una settimana di trasmissione. Se si vuole iniziare, basta portare un pitale.
Ci pensiamo, ci pensiamo. Nel frattempo torniamo alla musica. Questa è sempre scelta da te, io la dico in italiano perché mi piace tanto trasformare i titoli italiani. Questi sono i The Cure, Ragazzi non piangete, giusto?
Potrebbe essere, sì.
So
in inglese era Boys Don't Cry, però siccome il mio inglese io cerco sempre di nascondere le mie lacune.
Il parmigiano?
Che cavolo di domanda? Dillo tu il parmigiano.
Cos'è? Come si chiama la trasmissione?
Ragazzi non piangete.
Ragazza, piangiv miga.
Allora, io invece mi collego.
Crider è il verbo piangere in dialetto. Vabbè, lasciamo stare là.
Poi ne faremo anche uno speciale sul dialetto parmigiano. Leggevo un articolo che era stato pubblicato dall'Inchiesta, un sito internet che ogni tanto fa anche delle cose molto carine. A gennaio 2014 si è fatto un po' di calcoli per vedere che cosa cambierebbe con la marijuana depenalizzata, legalizzata in Italia da un punto di vista fiscale, da un punto di vista economico. Si potrebbero risparmiare circa 13 miliardi di euro all'anno per spese di magistratura, polizia, carceri, processi, operazioni investigative, e in più lo Stato potrebbe trarre un vantaggio attraverso la tassazione applicando un'aliquota del 75%, che è la stessa delle sigarette, pari a circa 6 miliardi di euro all'anno. Secondo te qualcuno si renderà conto che forse anche da un punto di vista economico cambiare le regole può portare dei vantaggi allo Stato?
Allora, i primi studi su i vantaggi, le ricadute economiche sulla società dovuti alla legalizzazione, che ricordiamo, legalizzazione non vuol dire libertà assoluta, vuol dire creare delle normare, ok, regolamentare, far sì che ci sia una legge che definisca il come, non so, si può acquistare, come si consuma, quindi è introdurlo nella società attraverso delle regole. Quindi i primi studi sono del 2007 circa, sulle ricadute economiche positive e cioè dirette e indirette, maggior spese e maggiori introiti sulla società. E già questo è servito molto, non tanto in Italia che siamo sempre indietro, gli ultimi a recepire le cose, però in molti altri paesi dove la discussione e il dibattito è comunque più serio rispetto all'Italia, questi dati sono serviti per legiferare verso forme più liberali, ecco, di utilizzo e di consumo delle sostanze. Oggi addirittura possiamo portare degli esempi concreti, cioè il Colorado, che ha legalizzato da pochissimo tempo l'utilizzo non solo medico della marijuana, sì, l'utilizzo tout court, uno lo usa quando ne ha voglia, ha portato a far sì che, non so, l'ospedale di Denver sia stato costruito con gli introiti statali dovuti alla vendita della marijuana, certo, in pochissimi mesi, e hanno costruito un ospedale.
Okay. Mi ricollego, oltre a Colorado, negli Stati Uniti ci sono altri stati che si sono dati delle leggi simili, il distretto di Washington, Columbia, poi ci sono altri che l'hanno insomma resa legale solo per scopi medici, sempre negli Stati Uniti. Poi c'è l'Uruguay, che ha fatto forse quello che ha fatto veramente tanto clamore qualche mese fa con la cosiddetta marijuana di Stato, un tot di grammi possibili da essere utilizzati a persona, 40 grammi al mese, con prezzi stracciati, adesso non ricordo, forse un euro a grammo. Poi c'è la Spagna, che facciamo prima riferimento, c'è l'Olanda, uh-huh, e poi non so se questa la sapevi, a Singapore invece sono i più stronzi di tutti, chi viene beccato rischia anche la pena di morte e, se ti va bene, 24 frustate. Vedi un po' che simpatici. Visto che siamo vicini alle elezioni europee, secondo te l'Europa unita, ecco, si potrebbe trovare un modo per trovare delle leggi che mettano d'accordo tutti gli stati? Può essere una materia comunitaria questa qua?
Beh, ovvio che le norme legate agli stupefacenti, così come le norme legate alla diciamo famiglia e alla società, gli stati fanno di tutto e fanno una grossa resistenza per tenersele proprie. Quindi è difficile. Poi l'Europa così come è composta non è che serva a molto per incidere sulle legislazioni nazionali. Il Parlamento europeo ha fatto tanto, ma tanto su questo tema come su altri che magari affronteremo in seguito. Il primo rapporto di Giusto Catania, un parlamentare italiano della sinistra, forse era Rifondazione Comunista o giù di lì, credo sia Rifondazione, di quasi 10 anni fa, era un rapporto approvato a maggioranza dal Parlamento europeo che consigliava agli stati affinché la loro legislazione diventasse una legislazione più appunto legalitaria, pro legalizzazione. Spesso sono direttive che restano lì lettera morta. Pensiamo soltanto al fatto che l'Italia fra 2 settimane verrà sanzionata pesantemente dalla Commissione europea per la situazione delle proprie carceri. Il sovraffollamento delle strutture carcerarie è a un livello folle e il sovraffollamento è definito come tortura, cioè lo Stato sta torturando persone. Ha avuto un anno di tempo per trovare soluzioni, amnistia o legalizzazione e depenalizzazione di molti reati più piccoli, non si è fatto nulla, per cui è difficile che, per come è impostato adesso il rapporto tra Unione Europea e Stato Nazionale, da lì possa arrivare. Da lì arrivano comunque delle indicazioni, poi ci sono stati che le prendono in considerazione, altri no. L'Italia è sorda a qualunque cosa, per cui...
Quelli sono un po' i problemi legati all'organizzazione della comunità europea.
Sì, non è quello, è la società che sta facendo sì, su tutte le questioni, quelle legate alla libertà degli individui, che sta facendo sì faticosamente, sta facendo sì che le leggi cambiano. La società è già cambiata, la tolleranza verso le droghe leggere è assoluta, e le norme in Italia si cambiano, e questo è una delle caratteristiche radicali rispetto alle altre sinistre, si cambiano attraverso casi giudiziari. La legge 40 sulla fecondazione assistita, argomento diciamo contiguo se si guarda sotto l'aspetto della libertà dell'individuo, la legge 40 è stata smontata pezzo per pezzo grazie a processi, cause pilota fatte dall'associazione Luca Coscioni in più tribunali d'Italia, e siamo arrivati a distruggere una legge medievale. La legge sulle droghe è stata cambiata grazie a che cosa? La stessa roba, a una sentenza pilota, anzi una causa pilota fatta in Trentino, a Trento, al Tribunale di Trento, dove l'avvocato ha posto la questione di costituzionalità. Stessa roba per i matrimoni gay, quindi è dal basso e per via giudiziaria, per fortuna che esiste la magistratura impostata così come in Italia, dove è il giudice che interpreta la legge, e così si cambiano le norme, senza aspettare che arrivi da Marte o dall'Unione Europea, così come gli stati vogliono che rimanga.
Chiaro, chiaro. Velocissimo, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, ci saranno anche degli effetti collaterali, insomma. Leggevo un
articolo... Si perde il filo, ad esempio.
Ecco, vedi, perché quali sono gli effetti che possono essere procurati da chi fa uso di marijuana? L'aumento del peso, che in alcuni casi...
È un effetto collaterale questo.
Però per altri fa bene che io sottopeso, leggevo su una rivista medica, frequenza cardiaca alterata, percezione del tempo alterata, effetti sulla memoria a breve termine, e poi sulla dipendenza, boh, c'è sempre il dibattito, sì, no. Velocissimo, ci sarà un effetto collaterale che tu dici sì, è vero?
Bah, forse sì, sulla memoria. Almeno,
non se questa. Lo ricorda.
Ma a parte, esatto, non lo ricordo. vabbè, ma molte sostanze che l'individuo ingerisce, ma anche l'erba gatta per i gatti, comunque ha un effetto, altera comunque la percezione del gatto, perché mangiano tutti l'erba gatta in questa maniera. Ma anche l'erba medica per le mucche, ma anche il cioccolato per gli esseri umani, quindi, anche la noce moscata.
Ecco, quindi questi animali sono degli animali fattoni.
Le sostanze che noi, sì, esatto, ma l'essere vivente è fattone, cerca lo sballo, cerca il piacere.
Sono rimasto senza parole. Lascio spazio alla musica, che è meglio. Questo è Michele Salvemini, sempre lui, Caparezza, La mia parte intollerante.
Terza B, unitici, una classe di classici, figli di dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, fedezzi, amici che spesso mi chiamano Nancy, indefessi, mi pressano come uno stencil. Bud Spencer e Terenzi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi, sempre fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono come di Totò. Però che mansueto come me sa che, quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto fuoco intorno a me.
Trovo molto
questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco, ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di rissosi, eccitati dai globuli rossi, manco fossero belli rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto i cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel viavai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli dal cazzo.
Io l'ho presentato come Michele Salvemini. Non lo conosco personalmente, forse, anzi una volta l'ho intervistato, però lo dico così perché è un mio concittadino e quindi con orgoglio quando la gente dice Caparezza. Prima di andare avanti, Luca è il promotore numero uno di una festa che adesso festeggerà il suo 11° compleanno. Per l'11ª volta ci sarà a Parma la festa antiproibizionista. Presentiamolo un po'.
Guarda, in tre parole spiegate, è la festa parmigiana antiproibizionista. Festa, perché? Soprattutto visto i tempi c'è un po' da che festeggiare. Dai tempi bui del proibizionismo più ideologico alla Giovanardi, diciamo, quindi un proibizionismo profondo, truculento e ignorante, si vedono degli spiragli, anche non soltanto in Italia ma magari nelle altre parti del mondo, che portano poi dei risultati anche in Italia, quindi c'è da festeggiare. Parmigiana, sì. Malvasia, Lambrusco, torta fritta, salume, questi ci sono. Gli amici del Pedale Veloce si occupano della parte gastronomica. Antiproibizionista, è tutto sulla questione antiproibizionista, quindi dibattiti ce ne sono due, uno alle 5:30 del pomeriggio il 17 di maggio.
Dove?
In piazzale Picelli, quindi proprio lì nella piazza più antiproibizionista di Parma, diciamo. Il 17 maggio c'è la festa antiproibizionista, dalle 4 del pomeriggio a notte fonda. I dibattiti sono uno sulla cannabis terapeutica e uno sul metodo della legalizzazione come sistema per creare più sicurezza nelle città.
Quindi insomma ci sono tante cose da dire, dibattiti, ospiti,
concerti, esatto, quindi molti ospiti ai dibattiti e non solo, non soltanto parmigiani. Ad esempio il sindaco Pizzarotti dovrebbe venire a parlare di legalizzazione come buona pratica sulla sicurezza urbana. Concerti, tre gruppi abbastanza conosciuti come i Cinzano Five piuttosto che Mr. Kilgore e i Paul Mad Gang, che tra i tre comunque li godo di più, diciamo. Quindi musica, cibo, festa,
insomma, da non perdere come appuntamento,
e
dai.
Dibattito e discussioni, insomma. Per la prima volta, questo è un dato molto importante, vai, in Italia un evento antiproibizionista è stato patrocinato da un'amministrazione comunale. Credo che questo farà discutere. Ne abbiamo discusso parecchio con l'amministrazione e loro si sono sentiti di farlo perché credono che sia arrivato il momento di affrontare senza tabù questi temi.
E mi hai dato l'esclusiva, quindi per un giornalista dare una notizia in esclusiva, grande, mi ha fatto un grande piacere. Però adesso è il momento più atteso del programma, quello del gioco, che non lo sapevi, non lo sa mai nessuno.
Non è quello del tuo numero di telefono per le nostre radioascoltatrici e altri?
No, però adesso c'è la sigla del gioco. Questo è un giochino che si fa ad ogni puntata cambia nome, oggi si chiama Nella vita contano i fatti. C'è un'inventiva che te lo dico a fare.
Vabbè.
Allora io ti farò dei nomi di alcuni personaggi famosi, gente che si è fatta da sola, non lo so, un'altra battutaccia, e tu mi devi dire se per te sono pro o contro la legalizzazione, per quello che ne sei tu. Tipo, questo è facile, Pannella, proprio questo, Pannella, dai. Sta meglio.
Pannella è il nonno di ogni antiproibizionista in Italia. Lui è stato il primo che in una conferenza stampa nel 75 ha fumato uno spinello apposta per farsi arrestare, ed è grazie a Pannella arrestato in quel momento che vi fu la prima legislazione italiana molto tollerante, quella del 75 fino al 90.
E il Papa l'ha chiamato l'altro giorno, forse non lo sapevo, però l'ha chiamato. Matteo Renzi, secondo te?
Beh, è un cattolico, la doppia morale.
Però quindi... ha detto un po' di tempo fa la Fini Giovanardi è una leggiaccia.
Beh, ma sì, ma questo qua, tranne Giovanardi, forse anche Fini lo pensa, quindi credo che non sia una cosa molto originale dire che la Fini Giovanardi sia una leggiaccia, cioè è una brutta legge sotto qualunque principio, anche per come è scritta, formulata dal punto di vista dei principi giuridici, cioè è una mostruosità.
Quindi, Matteo Renzi ni.
Ma Matteo Renzi è un po' un paraculo, per cui adesso che è presidente del Consiglio faccia di tutto per non toccare l'argomento, tanto è vero che comunque la questione droga rimane in mano al nuovo centrodestra, alla Lorenzin e guarda caso a Giovanardi.
Berlusconi
è un gaudente, quindi io credo che sia antiproibizionista.
Lui era il presidente del Consiglio quando è stata la legge Fini Giovanardi.
Ma non ne frega niente.
Però
di
ha firmato, voi avete fatto una raccolta firme, sì, dei esatto, referendum, e Berlusconi ha firmato anche quello sulla legalizzazione.
Esatto. Ma sì, come persona appunto non si può non dire che sia un gaudente, più tante altre cose. Poi io credo che abbia comunque, secondo me è un personaggio a cui non gliene frega un cazzo di niente, per cui se è nel momento storico quello va bene così, va bene così. Se c'è da accontentare Giovanardi, che immagina quante volte gli ha triturato i coglioni su queste cose, così boh, facciamogli fare la legge.
Whoopi Goldberg, Sister Act, secondo te?
Secondo me dovrebbe essere abbastanza sull'antiproibizionismo.
Invece no, ha detto favorevole ma solo a uso terapeutico.
Vabbè.
Formigoni perché? Secondo te Formigoni?
Formigoni per la sua... No, non è vero, si sta... Il ragazzo si sta... Da quando ha cambiato... Forse... No, secondo me si fa di qualcosa anche di molto più pesante, qualcosa di lisergico, e lo si nota dalle camicie che ha iniziato a indossare nell'ultimo anno e mezzo, per cui è molto più aperto sulle questioni droghe rispetto
In un'intervista tempo. Recente anche lui ha detto sì a uso terapeutico, sono d'accordo. Obama
sì, l'ha detto pubblicamente.
Ci sono anche delle foto che lo ritraggono mentre si fuma un cannone.
Davvero?
Eh sì, da giovanotto. Lui l'ha ammesso e l'ha ammesso che da giovane l'ha fumato. Ha detto non penso sia molto diverso da sigarette e alcol.
Sì, sì.
Pietro Vignali, l'ex sindaco di Parma.
Vignali... Non lo vedo come uno molto chiuso su questi temi.
Però quando lui era sindaco aveva fatto un'ordinanza nel 2010
sì,
che vietava vendita e consumo, e c'erano multe anche fino a 500 euro per i trasgressori. E sì, poi c'erano anche i cani, aveva preso i cani della
vita cinofila. Vabbè, i cani li ha presi per farci poi le creste sul canile.
Questo è un'altra questo. Polemica.
Non mi fare muro, fuma Erfiodena.
Ecco, Erfiodena. Lady Gaga.
Non lo so. Dovrebbe essere abbastanza aperta
in un concerto del 2012 sul palco si è acceso uno spinello.
Pensa a te. Ma tu come fai a sapere?
C'erano delle immagini, questa me la ricordo benissimo. Studio Aperto ci ha fatto uno speciale.
O sei un questurino? Come mai fai a sapere?
E adesso l'ultimo, Matteo Salvini. Il segretario della Lega.
Sì, credo abbia detto qualcosa di diciamo favorevole a qualcosa di.
E
no?
Invece no. Lui è contrario e ha detto piuttosto se dobbiamo tassare qualcosa, dobbiamo legalizzare qualcosa.
La prostituzione.
Ecco.
Ma si parte da lì, si parte dalla cannabis terapeutica, molti, si parte dalla prostituzione, poi si arriva a capire che il concetto di la pratica della legalizzazione è un qualcosa che crea ordine. Per cui, vabbè, Salvini ci parte da lì. Abbiamo soltanto una cosa che ci distingue Salvini e gli antiproibizionisti, che è poi un petalo... No, tra foglie di marijuana e sole delle Alpi, quindi è pochissimo il passaggio per poi arrivare a pensare alla stessa maniera.
Da questa frase di Salvini partiamo subito dopo questa canzone, l'abbiamo citata, adesso ascoltiamo Lady Gaga, Born in This Way.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're
superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H.
Nata in questo modo, nato in questo modo, Born in This Way, giusto?
Penso di sì, ho studiato francese.
In francese?
No, scherzo, no, scherzo, ho fatto inglese ma ero spesso in bagno, diciamo.
Quello che dice Salvini, tassare la prostituzione, sei d'accordo?
No, legalizzare la prostituzione, poi è ovvio che l'argomento economico in momenti come questo può attirare l'attenzione e il consenso di molti, ed è giusto anche così, però sì, ecco, la legalizzazione della prostituzione mi sembra una cosa sana. Sana per tutti, per la società, per le stesse lavoratrici del sesso, per evitare lo sfruttamento.
Leggevo di alcune che dicono: io voglio pagare le tasse perché un giorno voglio andare in pensione. Per chiudere il discorso marijuana, l'ultimissima cosa flash, perché questa la devo dire per forza, è una di quelle battaglie radicali, ma anche il Movimento 5 Stelle, molti esponenti la portano avanti, anche il fatto del patrocinio del comune io penso sia significativo. Sul blog di Marco Bosi, che è il capogruppo in consiglio comunale qui a Parma del Movimento 5 Stelle, c'è scritto un episodio che anche qui adesso vorrei andare a fondo. Lui racconta che c'è una dipendente del comune, lui parlando, questa qui soffre di mal di schiena, cioè dei dolori, insomma questa qui va in Toscana a farsi delle cure a base di canapa, insomma questa terapia, e lui ha detto, insomma, dobbiamo renderci conto che è un argomento che va affrontato, idem quello della prostituzione, quindi sono molti punti in comune. E anche quello che sta facendo appunto il comune, Piazza Garibaldi, in questo momento va in direzioni vicine a quelle dei radicali. Penso al registro delle unioni civili che è stato approvato, quello sul testamento biologico, insomma il discorso dei diritti è una cosa che stanno portando avanti bene male, insomma si stanno impegnando.
Sì, i ragazzi si impegnano.
Insomma. Si impegnano. Questo mi serve un po' per collegarmi all'altra attività che è quella che caratterizza Luca, cioè quello di portavoce di certi diritti, che si impegna contro le discriminazioni sessuali, di orientamento sessuale.
Sì, allora l'associazione della Galassia Radicale si chiama Associazione Radicale Certi Diritti, per la, si occupa di diritti civili, diritti per la comunità omosessuale, matrimonio omosessuale, eccetera. Sì.
Luca è omosessuale.
Luca era gay, sì, c'è una canzone.
E insomma dobbiamo affrontare anche questo argomento, perché va affrontato tranquillamente.
Esatto, dai, togliti la maglietta.
Ed è la domanda più stupida che devo fare: quando l'hai detto ai tuoi genitori?
No, come... non ti devo dare la risposta stupida, ma ti do un'altra risposta. I miei genitori, perché poi ognuno ai suoi tempi, ecco, per dire queste cose. I miei l'hanno saputo dalla TV.
Cioè tu eri intervistato in televisione?
Era successo quando c'era, avevamo aperto un circolo Borgo B tanti anni fa, forse tu ancora eri insieme a Caparezza là, comunque. E è nata una grossa polemica su questo circolo che ancora non aveva aperto, un consigliere di quartiere che poi si è dimesso, l'abbiamo costretto a dimettersi, voleva.
E tu eri lì a far protesta, protesta.
Era mio il circolo, ero presidente di quel circolo lì. Quindi una polemica che è durata oltre una settimana sui media e l'ha scoperto così, non è stato per nulla piacevole, ecco, poi è stato tutto molto delicato, ecco così, però insomma non lo auguro a nessuno, neanche ai tuoi genitori, insomma, che lo vengano a sapere qui in diretta o comunque sulla radio. Ecco.
Però è quella un po' la preoccupazione di tanti, la paura di fare outing, che adesso è questa la parola, è quello il problema. No, correggimi.
Coming out. Dalla regia.
Ok, comunque è quello di dirlo tranquillamente. Esatto.
Dai, inizia, se lo dici tu lo dico anch'io.
e quindi cioè, questa è la difficoltà e si collega al discorso delle discriminazioni. Perché? Perché la gente c'ha paura di essere presa in giro, di essere marginata, di essere discriminata. E come si fa?
Questo sì, il problema è questo, che cioè, si vive comunque in una società che è abbastanza eterosessuale, ma anche pesantemente eterosessuale, o meglio che si cade in piccoli atteggiamenti omofobici senza pensarci, battute e altro, quindi una persona magari un po' più delicato e debole di me o te, ad esempio, che deve pensare se dirlo o meno, se in un ambiente, tipo in una classe, in una scuola, dove comunque ci sono molti, non so, studenti che si insultano dandosi del frocio, mm-hmm, magari ci pensa 3-4 volte prima di dirlo. Questo sì, è effettivamente un problema. Però ci sono tanti episodi positivi. La cosa importante è appunto che persone più o meno famose, la cosa buona sono i testimonial dello sport. In questo periodo molti sportivi sono usciti pubblicamente. Questo fa veramente bene. Il 10 maggio, ad esempio, alla UBIC nel pomeriggio viene presentato un libro che si chiama Le cose cambiano. Ha una storia particolare. È un progetto, un canale YouTube americano. Due ormai signori adulti, davanti all'ultimo caso di bullismo omofobico in una scuola americana, dove un ragazzo è stato pestato duro, hanno deciso, visto che uno era regista e l'altro scriveva, di aprire questo canale e raccontare la loro esperienza di coming out. Altissimo numero di visualizzazioni. Dopo una settimana Obama ha mandato il suo video e da lì nasce questo progetto. Il libro italiano che si presenta, che verrà presentato il 10 alla UBIC, e lì si inizia una settimana di iniziative sull'omofobia, sempre col patrocinio di Comune e Provincia. Il libro è la raccolta di testimonianze di persone insomma, conosciute, sia americane che italiane. La base è quella: ragazzi, state tranquilli, le cose cambiano, stanno cambiando, sono cambiate, quindi tenete duro che le cose miglioreranno.
Questa è una cosa che dici anche tu, lo diciamo tra pochissimo. Il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, Parma la celebra come al solito e ne parliamo fra pochissimo. Andiamo con l'ultima canzone, questa è Madonna, Hang Up.
So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly.
17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia. L'anno scorso c'è stata una seduta congiunta, consiglio provinciale, consiglio comunale, tu eri presente, hai fatto un discorso e hai detto che hai parlato anche di farmaci che vengono negati in base all'orientamento sessuale, ma soprattutto hai detto che secondo te arriverà anche in Italia presto una legge sul matrimonio ugualitario, ne sei convinto? E questo è l'appello che facciamo anche per quest'anno, chissà che l'anno prossimo già non si sia fatto un passo in avanti, fra due anni, insomma, la speranza, il messaggio è sempre quello, speriamo di non dirci sempre le solite cose, ecco.
Ma te la senti di prendere un impegno davanti ai tuoi ascoltatori?
Sì.
Se passa il matrimonio gay, noi lo celebreremo, io e te, qua in radio?
Ma matrimonio vero? Cioè, la mia ragazza ti...
No, fa lo stesso, okay. Basta. Il matrimonio gay, il futuro di moda è quello, la moda è lì.
Per chiudere, l'ultima cosa che ti chiedo, visto che mi hai parlato di discriminazione, purtroppo siamo andati un po' lunghi, prometto di fare una puntata su questo argomento.
È meglio, cioè...
Sì. L'ultima cosa, ci sono delle leggi che... puniscono severamente chi fa discriminazione, oppure uno lo fa a cuor leggero perché detto, tanto non mi capita niente, chi se ne frega?
Ma questo è un tema molto, diciamo, sdrucciolevole. No, in Italia la legge contro l'omofobia non c'è neanche nella forma più light, che era aggiungere comunque le aggravanti a reati di violenza, quindi siamo molto indietro rispetto alla civiltà. Diverso è, quindi secondo me buono è il aggravare le pene su reati di violenza se la motivazione è legata alla discriminazione di genere, più orientamento sessuale o razza e tutto il resto. Un'altra cosa su cui appunto io non, e l'associazione che rappresento, non seguiamo la Democrazia Cristiana della comunità gay, ossia Arci Gay, ecco, non li seguiamo sulla, se diventa una legge legata alle opinioni. Credo che sì, si combatte l'omofobia non dando multe a chi dà del frocio o a chi gli taglia la strada, per dire, ma si lavora appunto con delle leggi positive, quindi matrimonio ugualitario, adozioni, insomma, cittadini, okay, tutti con gli stessi diritti. Questo è il metodo migliore per eliminare il brodo omofobico, non è di certo andando a sanzionare per due o tre affermazioni, certo, più o meno crude.
Certo, abbiamo finito per oggi, abbiamo finito. Io ti ringrazio, Luca, e ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tante cose interessanti, credo, e basta, ti ringrazio ancora. Io ringrazio come al solito le persone che avranno la pazienza di starsene un'ora ad ascoltare le nostre stronzate, e alla prossima. Ciao Luca, grazie.
Grazie a tutti, grazie anche a te, Beppe.
Ciao.